Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver, letto da Ginzo Robigins. Parte terza, capitolo 11. L'autore lascia Lugnag e fa vela per il Giappone. Da là torna ad Amsterdam su di una nave olandese e da Amsterdam in Inghilterra. Spero che il mio resoconto sugli Struldbrugs sia stato di intrattenimento per il lettore, trattandosi di un argomento abbastanza straordinario, o che almeno non ricordo d'aver visto trattato in nessun libro di viaggi. Comunque, se quanto ho raccontato era già comunemente noto, faccio osservare che dei viaggiatori possono raccontare le stesse cose d'uno stesso paese, anche senza copiarsi l'un l'altro. Essendovi molto commercio fra il regno di Lugnag e l'impero del Giappone, è probabile che gli autori di quest'ultima nazione abbiano accennato all'esistenza degli Struldbrugs. Ma siccome mi sono trattenuto pochissimo in Giappone e conosco appena quella lingua, non posso dire se quel tema sia stato trattato nei loro libri. Spero che gli olandesi, una volta messi sulla strada, sapranno fare le ricerche necessarie per sopperire alla mia incapacità. Il re di Lugnag, dopo aver inutilmente insistito perché accettassi una carica alla sua corte, vedendomi deciso a tornare in patria, mi accordò il permesso di partire e spinse la sua bontà fino a consegnarmi una lettera di raccomandazione per Sua Maestà l'imperatore del Giappone, regalandomi inoltre 444 monete d'oro. Là sono di gran moda i numeri pari. È un grosso diamante rosso che vendetti in Inghilterra per 1100 guinee. Il 6 maggio 1709 mi accomiatai dal sovrano e da tutti i miei conoscenti. Fui accompagnato da un drappello di guardie del re fino al porto di Glaungestald, a sud-ovest dell'isola. E là, dopo 6 giorni, mi imbarcai sopra un veliero che andava in Giappone, trascorrendo 15 giorni di viaggio. Sbarcammo in un piccolo porto chiamato Xamoshi, sulla costa sud-ovest del Giappone. La città si trova sulla punta occidentale dell'isola, sopra uno stretto che verso nord conduce in un braccio di mare, a nord-ovest del quale si trova Yeddo, capitale dell'impero. Una volta sbarcato, mostrai agli ufficiali della dogana la mia lettera dal re di Lugnag a Sua Maestà imperiale. Conoscevano il sigillo alla perfezione. Era largo come il palmo della mia mano. Lo stampo raffigurava il re che sollevava da terra un mendicante zoppo. I magistrati della città, saputo della mia lettera, mi ricevettero come un ministro ufficiale. Mi fornirono anzi un veicolo per recarmi a Yeddo e pensarono a tutte le spese del viaggio. Là giunto, fui ricevuto dall'imperatore che accolse la lettera e l'aprì in pubblico tra molte cerimonie, facendosela subito tradurre dal suo interprete. Quindi mi fece dire che mi avrebbe volentieri concesso ogni grazia per riguardo al suo carissimo fratello, il re di Lugnag. L'interprete, di solito impiegato a trattare gli affari commerciali con gli olandesi, si accorse subito che ero un europeo e perciò mi tradusse in olandese le parole del sovrano. A mia volta mi spacciai per un olandese, un mercante naufragato in mari lontani, il quale, dopo aver lungamente errato per terra e per acqua fino a Lugnag, era venuto di là fino al Giappone, sapendo che i miei compatrioti vi capitavano per commerciare, e mi avrebbe perciò potuto ricondurre in Europa. Supplicai quindi Sua Maestà di farmi accompagnare sano e salvo a Nagasaki. Al tempo stesso osai domandargli un'altra grazia, che cioè per riguardo al re di Lugnag, mi dispensasse dalla cerimonia che veniva imposta nel Giappone agli olandesi, consistente nel calpestare un crocifisso. Tanto più perché non mi trovavo là per ragioni di interesse, ma soltanto di passaggio per tornare in Europa dopo molte disgraziate avventure. Sua Maestà, quando seppe dall'interprete di questa seconda grazia che domandavo, rispose molto meravigliato che ero il primo olandese al quale fosse venuto questo scrupolo, tanto che oramai dubitava che io non fossi veramente un olandese, ma piuttosto un cristiano. Tuttavia, considerando i riguardi dovuti al re di Lugnag, volle acconsentire alla mia singolare e ridicola domanda, purché salvassi le apparenze. Mi disse perciò che avrebbe ordinato ai funzionari preposti alla cerimonia di lasciarmi andare via, fingendo di non avermi osservato. Aggiunse che nel mio stesso interesse dovevo tenere nascosto durante il viaggio il privilegio accordatomi, perché gli olandesi mi avrebbero tagliato la gola se il segreto fosse stato scoperto. Ringraziai per mezzo dell'interprete di questo favore così insolito, e poco dopo, dovendo un drappello di soldati recarsi a Nagasaki, il comandante ebbe l'incarico di accompagnarmi là, con istruzioni segrete per quanto riguardava la faccenda del crocefisso. Dopo un viaggio lungo e faticoso, il 9 giugno 1709 giungemmo a Nagasaki, dove trovai degli olandesi pronti a far vela per Amsterdam, da dove erano partiti tempo addietro sull'Amboina di 400 tonnellate. Il mio lungo soggiorno a Leida, dove avevo studiato medicina, mi aveva messo in condizione di imparare l'olandese in modo perfetto. Così, quando quella gente mi domandò da dove venivo e volle sapere le mie avventure, potei raccontar loro la mia storia, ma nel modo più breve che potei e nascondendo la maggior parte dei casi occorsimi. Conoscendo molte persone in Olanda, potei anche inventare qualche nome di miei parenti immaginari, che feci passare per poveri diavoli della Geldra. Al capitano, certo Theodor van Grult, offersi tutto quanto poteva esigere per il prezzo del viaggio, ma quando seppe che ero chirurgo si contentò di chiedermi la metà del prezzo solito, a patto che per viaggio esercitassi la mia professione. Prima di salpare, alcuni marinai mi domandarono se avevo compiuto la famosa cerimonia. Me la cavai dicendo che avevo fatto tutto quanto m'era stato richiesto alla corte dell'imperatore. Tuttavia un malizioso mascalzone di questi mi indicò all'ufficiale giapponese dicendo: «Costui non ha calpestato il crocefisso!» Ma l'ufficiale, che aveva l'ordine segreto di non esigere da me questa formalità, rispose al furfante facendogli dare 20 bastonate sul groppone con un buon bambù. Sicché da allora in poi nessuno ebbe la voglia di ripetermi quella domanda. Il viaggio si compì senza incidenti degni di ricordo. Partiti col vento in poppa, non sostammo che al Capo di Buona Speranza per provvederci d'acqua, e il 10 aprile 1710 arrivammo ad Amsterdam, dopo avere perduto soli 3 uomini della ciurma per malattia e un quarto per essere cascato in mare presso la costa della Guinea. Da Amsterdam, sopra un piccolo veliero della città, tornai presto in Inghilterra e, sbarcato alle dune il 16 aprile, rividi ancora una volta la terra natia, dopo 5 anni e mezzo compiuti di lontananza. Il giorno stesso partii per Redriff, dove giunsi alle 2 del pomeriggio e vi trovai mia moglie e i miei figli in ottima salute. Parte quarta. Un viaggio nel paese degli Houyhnhnms. Capitolo 1. L'autore va via come capitano di una nave. I suoi uomini cospirano contro di lui, lo confinano per lungo tempo nella sua cabina e lo lasciano a terra in un luogo sconosciuto. Descrizione degli Yahoo, una strana specie di animale. L'autore incontra due Ho-Yimn. Sarei stato felice durante 5 mesi da me trascorsi in compagnia di mia moglie e dei miei figli se fossi stato uomo da apprezzare le dolcezze della vita familiare. Ma essendomi stato offerto di prendere il comando della nave mercantile di 300 tonnellate The Adventure, partii di nuovo lasciando quella povera donna di mia moglie incinta. Già che ormai mi intendevo a sufficienza di navigazione, ed ero stanco di fare la parte del chirurgo, pur senza rinunciarvi qualora ve ne fosse stato bisogno, presi con me un giovane bravissimo in quella professione, un certo Robert Purefoy. Partimmo da Portsmouth il 7 settembre 1710 e il 14 incontrammo a Tenerife il capitano Pocock di Bristol, che era diretto alla baia di Campechy, per farvi raccolta di legname. 2 giorni dopo, una tempesta ci separò e seppi poi al mio ritorno che il suo bastimento era colato a fondo e tutta la sua gente era affogata, tranne un mozzo. Questo galantuomo, ottimo marinaio del resto, era troppo cocciuto e andò in malora a causa di questo difetto, come succede a molti altri. Se mi avesse dato ascolto, sarebbe tornato sano e salvo in patria. E avrebbe rivisto la sua famiglia insieme con me e nelle medesime circostanze. Strada facendo, molti altri della mia ciurma morirono di malattia, sicché alle Barbados e alle isole Leeward, dove poggiai per ordine dei miei armatori, dovetti provvedermi di nuove reclute. Ma ebbi presto a pentirmi della scelta fatta, perché quasi tutti erano degli ex filibustieri. Questi mascalzoni mi sollevarono contro il resto dell'equipaggio. Ero partito dall'Inghilterra con 50 uomini e con l'incarico di commerciare coi selvaggi dei mari del sud, facendo il maggior numero possibile di scoperte. E tutti insieme decisero di impadronirsi della mia persona e del bastimento. Infatti, una mattina entrarono a precipizio nella mia cabina. Mi legarono e minacciarono di farmi fare un tuffo in mare se avessi opposto resistenza. Io dissi che, essendo ormai nelle loro mani, mi sarei rassegnato al mio destino. Quando l'ebbi giurato, mi sciolsero, contentandosi di tenermi attaccato per una gamba alle assi del letto e di mettere una sentinella alla porta della cabina con l'ordine di bucarmi il cervello se appena avessi tentato di scappare. Poi mi dettero da mangiare e da bere, e intanto presero il comando della nave. Così meditavano di darsi alla pirateria, assaltando gli spagnoli, ma siccome non erano abbastanza numerosi, risolsero di vendere prima il carico del naviglio e poi di andare in Madagascar per fare gente, tanto più che durante la mia prigionia parecchi di loro andarono all'altro mondo. Per molte settimane governarono la nave al loro arbitrio, facendo commercio con quei selvaggi, ma chiuso com'ero nella mia cabina, sempre in attesa che mettessero in atto la minaccia più volte ripetutami di assassinarmi, non potei minimamente accorgermi della strada che percorrevamo. Era il 9 maggio 1711, quando un certo James Welch scese nella mia cabina per avvertirmi che il nuovo comandante gli aveva ordinato di farmi scendere a terra. Tentai di protestare, di avere qualche spiegazione. Fu tutto inutile. Non volle neppure dirmi il nome di quel nuovo capitano. Fui calato nella scialuppa, dopo che ebbi indossato i miei abiti migliori, che erano nuovi e belli, ed ebbi preso un fagotto di biancheria. Non mi furono concesse altre armi che la sciabola. Quanto alle mie tasche, dove avevo qualche soldo e piccoli oggetti di uso, furono così gentili da non frugarci dentro. Dopo che la scialuppa ebbe percorso circa una lega, fui messo a terra. Domandai a coloro che mi avevano accompagnato che paese fosse quello, ma tutti con giuramento affermarono di non saperne nulla. Pare che il capitano, come essi lo chiamavano, avesse pensato di sbarazzarsi di me non appena fosse stata in vista una terra qualunque. Perciò, dopo avermi salutato e avermi consigliato di scostarmi subito dalla spiaggia per non farmi raggiungere dalla marea, si allontanarono in gran fretta. Trovatomi così abbandonato, mi addentrai nel paese, lasciandomi dietro le spalle le dune sabbiose. Dopo un breve riposo riflettei sul da fare e quando mi sentii un po' rimesso decisi di spingermi ancora dentro terra per affidarmi ai primi selvaggi che avessi incontrato, comprando la mia vita per mezzo di qualche piccolo anello o braccialetto o simili altre bagattelle con cui ogni viaggiatore è sempre provvisto e che avevo nelle mie tasche. Il paese era sparso di lunghe file di alberi piantati irregolarmente, come la natura li aveva fatti crescere. Abbondavano però le praterie e i campi di avena. Camminando con cautela, sempre temendo d'essere assalito o di ricevere qualche freccia nella schiena o in un fianco, trovai finalmente una strada dove osservai qualche orma d'uomo, qualche altra di vacche, ma numerosissime impronte di cavalli. Infine vidi in mezzo a un campo alcuni animali dall'aspetto strano e deforme, che mi fecero un po' di paura. Uno o due di questi erano arrampicati sopra un albero. Mi nascosi dietro un cespuglio per osservarli meglio, e non mi riuscì difficile, perché qualcuno di essi era assai vicino al luogo dove stavo. Avevano una lunga capigliatura ricadente sulla fronte e sul collo, e questa chioma era liscia in certi, riccioluta in certi altri. Avevano il petto, il dorso e le gambe anteriori coperte di fitto pelo e una barba da caproni al mento. Ma tutto il resto del loro corpo non aveva ombra di pelo, tranne una lunga striscia lungo il dorso. La loro pelle era d'un bruno giallastro. Non avevano coda e il di dietro era senza pelo fuorché intorno all'ano, probabilmente per proteggere questa parte quando stavano seduti, perché questa era la loro posizione preferita, sebbene stessero anche sdraiati o dritti sulle zampe posteriori. Agili come scoiattoli, si arrampicavano, saltavano e camminavano sui rami degli alberi, aiutandosi con le unghie lunghissime e ricurve che crescevano su tutte e quattro le loro estremità. Le femmine erano un po' più piccole dei maschi. Avevano il volto senza pelo, lunghissimi e lisci i capelli e il corpo non era affatto peloso, fuorché intorno all'ano e sui genitali. Fra le loro zampe davanti penzolavano le mammelle, che spesso nel camminare che esse facevano toccavano in terra. Il pelame di tutti questi esseri era poi dei più svariati colori, bruno, rosso, nero e giallo. Nell'insieme quegli animali mi parvero i più brutti e osceni del mondo. Né alcun'altra specie mi aveva ispirato tanta antipatia. Quando ritenni di averli guardati abbastanza, mi mossi per riprendere la strada maestra, pieno di disgusto e di odio verso quegli esseri, e desideroso solo di scoprire qualche capanna di indigeni. Ma avevo fatto pochi passi, allorché mi imbattei proprio faccia a faccia con una di quelle creature. Quando il mostro mi ebbe visto, si fermò di botto e mi guardò con aria di grandissimo stupore, come se io fossi un essere mai conosciuto, facendo le più stravaganti smorfie. Poi si avvicinò e tentò di toccarmi con una delle sue zampe davanti, non so se per curiosità o per farmi male. Ma io sfoderai la sciabola e gli diedi una piattonata, non volendo ferirlo per il timore di recar danno al padrone di quelle bestie. Il mostro, sentendosi così colpire, se la diede a gambe e urlando così forte da far accorrere una quarantina d'altre bestie che mi circondarono berciando e facendo spaventevoli boccacce. Io corsi fino a un albero, vi appoggiai le spalle e mi difesi roteando la sciabola. Molti di quei maledetti mostri si arrampicarono allora sui rami e di là cominciarono a scaricarmi addosso le loro merde. Io cercai di evitarle, tenendomi molto stretto contro il tronco, ma il puzzo di tutte quelle feci che mi cascavano intorno fu lì lì per soffocarmi. Mentre mi trovavo in tale imbarazzo, ecco ad un tratto quelle bestiacce scappare a precipizio, così che mi arrischiai di staccarmi dall'albero e ripresi la strada, cercando di scoprire il motivo di quell'improvviso terrore. Voltandomi a destra, vidi un cavallo che s'avanzava con aspetto maestoso attraverso i campi. Doveva essere stato il suo arrivo a scacciare i miei persecutori. Il cavallo mi si avvicinò, si fermò, dette indietro, poi si mise a guardarmi fisso con aria meravigliata e mi girò intorno scrutandomi in ogni parte. Cercai di proseguire il cammino, ma mi si parò davanti, sempre guardandomi con dolcezza, senza fare atti di violenza, e così restammo a fissarci l'un l'altro per qualche istante, finché mi arrischiai di palpargli il collo, fischiando e parlandogli come fanno i palafrenieri quando vogliono ammansire un cavallo che non conoscono. Ma l'animale parve sdegnato di quest'atto confidenziale, perché scosse la testa, corrugò i sopraccigli e alzò con gesto brusco una delle zampe anteriori per costringermi a ritirare la mano. E nel fare così nitrì 3 o 4 volte, con accenti tanto svariati da farmi pensare che parlasse una specie di linguaggio e che ogni suo nitrito avesse un senso particolare. Frattanto ecco arrivare un altro cavallo dall'aspetto serio e distinto. Le due bestie si toccarono con garbo lo zoccolo della zampa destra davanti. Quindi cominciarono entrambi a nitrire in varie maniere, così da fare intendere dei veri suoni articolati. Fecero anche qualche passo insieme, come per intrattenersi privatamente, e andavano e venivano con molta gravità l'uno accanto all'altro, come persone che si consultassero sopra qualche importante affare. Intanto però mi tenevano sempre d'occhio, quasi temessero che scappassi. La sorpresa che provai nel vedere degli animali comportarsi in tal modo mi fece pensare che gli uomini di questo paese dovevano essere i più saggi del mondo, una volta che le bestie avevano tanta intelligenza. E incoraggiato da tale riflessione, decisi di spingermi ancora entro il paese, finché non avessi trovato qualche casa o qualche villaggio dove fossero degli uomini, lasciando lì quei cavalli a discutere al loro piacimento. Ma nel vedermi muovere uno dei due cavalli, un bigio pomellato, si mise a nitrire verso di me in modo tanto espressivo che mi parve di capire ciò che voleva. Sicché tornai indietro e, nascondendo alla meglio la mia immensa perplessità, mi accostai a lui. Il lettore capirà che la mia condizione non era troppo piacevole, perché in fondo non immaginavo come l'avventura sarebbe andata a finire. I due cavalli mi si strinsero ai panni e cominciarono a scrutarmi con attenzione la faccia e le mani. Il bigio pomellato mi passò uno dei piedi anteriori torno torno alla tesa del cappello, spostandolo in modo che dovetti cavarmelo per poi rimetterlo al suo posto. Ciò che sembrò meravigliare moltissimo il cavallo, come pure il suo compagno, che era un baio scuro. Questi allora mi toccò le falde del vestito e, vedendo che non erano attaccate al corpo, scambiò nuovi segni di stupore col compagno. Mi prese col piede la mano destra, di cui parve ammirare il colore e la finezza, ma nello stringerla fra lo zoccolo e il garretto mi fece tanto male che dovetti cacciare alte grida. Allora mi accarezzò con tutta la tenerezza possibile. Le mie calze e le mie scarpe parvero insospettirli. Le tastarono e le annusarono a più riprese, gesticolando come avrebbero fatto dei filosofi in atto di accingersi a risolvere un difficile problema. Nell'insieme, il contegno e gli atti di quei due animali mi parvero tanto ragionevoli da farmi concludere che fossero due maghi, mutatisi apposta in cavalli per qualche loro scopo, i quali, avendo trovato per via un forestiero, avevano voluto divertirsi un po' alle sue spalle, a meno che non fossero stati veramente sorpresi da certe stranezze del mio vestito, del mio volto e dei miei modi, diversi da quelli del paese. Sicché mi permisi di parlar loro in questi precisi termini. Signori miei, se siete dei maghi come credo, capirete tutte le lingue. Perciò ho l'onore di farvi sapere, nella mia, che sono un povero inglese naufragato per caso su queste spiagge. Vi prego di lasciarmi salire sopra uno di voi, come se foste cavalli veri, per arrivare al villaggio più vicino o a qualche casa dove ripararmi. V'offro in compenso questo coltellino e questo braccialetto. E così dicendo, tirai fuori di tasca i due oggetti. I cavalli ascoltarono il mio discorso attentamente. Poi cominciarono a nitrire fra loro. Allora m'accorsi veramente che i loro nitriti avevano un senso preciso e contenevano delle parole fondate sopra un alfabeto, più facile forse a essere fissato di quello cinese. Ripetevano spesso la parola Yahoo, della quale però non potevo afferrare il senso, pure sforzandomi di capirla durante il loro colloquio. Quando ebbero finito, cominciai a gridare forte «Yahoo! Yahoo!», imitando come meglio potevo i nitriti di un cavallo. Essi parvero straordinariamente stupiti. Poi il bigio pomellato sembrò volermi insegnare la pronuncia corretta di questa parola, ripetendola due volte. Anch'io la ripetei dopo di lui, eppure restando lontano dalla perfezione dell'accento e della pronuncia, mi riuscì di avvicinarmi. Allora il baio tentò di insegnarmi un'altra parola, molto più difficile a dire, che secondo l'ortografia nostra dovrebbe scriversi Hoyums. Il tentativo di impararla fu questa volta assai più penoso, ma dopo qualche prova feci un certo progresso e i due cavalli sembrarono meravigliati della mia intelligenza. Dopo aver parlato ancora fra loro, certo di cose che si riferivano a me, i due amici si separarono con lo stesso cerimonioso tocco di uno zoccolo che avevo visto compier loro quando si erano incontrati. Poi il bigio mi fece cenno di precederlo. Pensai che la cosa migliore era di accontentarlo finché non avessi trovato una guida migliore. Ogni volta che rallentavo il passo mi faceva «un, un». Compresi che cosa voleva dire e alla meglio gli feci capire che non potevo andare oltre perché ero stanchissimo. Allora l'animale si fermò gentilmente per concedermi un po' di riposo. Capitolo 2. L'autore condotto da uno Hoyimn presso la sua casa. La casa descritta. L'accoglienza fatta all'autore. Il cibo degli Hoyimns. l'autore in difficoltà per mancanza di carne. È infine sollevato. Suo modo di nutrirsi in quel paese. Dopo circa 3 miglia di strada arrivammo ad una grande casa, molto bassa, tutta di legno, col tetto di paglia. Un po' rassicurato tirai fuori di tasca qualcuna di quelle cianfrusaglie che i viaggiatori sono soliti offrire ai selvaggi d'America e di altri luoghi. Con queste speravo di essere ben accolto dagli abitanti di quella casa. Il cavallo mi cedette garbatamente il passo. Ed io entrai in una grande sala col pavimento di terra ben battuta. Lungo tutta una parete si stendevano una rastrelliera e una lettiera. Vi erano là 3 cavalli adulti con 2 cavalle. Nessuno di loro mangiava. Qualcuno stava seduto sui garretti posteriori, cosa nuovissima per me. Gli altri sembravano intenti alle faccende domestiche, cosa ancora più stupefacente. Eppure sembravano dei veri cavalli, e ciò mi confermò nell'idea che un popolo capace di ammaestrare degli animali in tal modo doveva essere il più intelligente del mondo. Per impedire che fossi male accolto, il bigio pomellato entrò subito dietro di me e nitrì con tono di comando. Gli altri gli risposero. Dietro a lui attraversai altre 2 sale. Poi, dopo avermi fatto cenno di aspettarlo, il mio conducente entrò in una 4ª sala. Aspettando di essere introdotto presso il padrone o la padrona di casa, preparai i miei regalucci, che consistevano in 2 temperini, 3 braccialetti di perle false, uno specchietto e una collana di vetri. Sentii il cavallo nitrire 3 volte e porsi l'orecchio per cogliere il suono di qualche voce umana, ma non sentii altre voci che di cavalli, sebbene alcune di esse fossero modulate con accento più squillante di quelle della mia guida. Intanto pensai che il mio padrone di casa doveva essere una persona di molta importanza, perché mi si faceva fare tanta anticamera. Però non capivo come una persona di qualità si facesse servire da cavalli. Per un momento mi venne il dubbio che le mie disgrazie mi avessero fatto dare di volta al cervello. Guardai attentamente intorno a me e vidi una sala ammobiliata pressappoco come la prima dov'ero entrato, salve che era un po' più elegante. Mi stropicciai gli occhi, ma continuai a vedere gli stessi oggetti. Mi diedi dei pizzicotti nelle braccia e nei fianchi per svegliarmi, sperando che fosse tutto un sogno. Infine conclusi di trovarmi di fronte a qualche diavoleria o a un miracolo d'alta magia. Ma prima che terminassero le mie riflessioni, il cavallo riapparve e mi fece cenno d'entrare con lui nell'ultima sala, dove sopra una lettiera soffice e pulitissima vidi una bella cavalla con un bel puledro e una graziosa puledrina, tutti seduti sui garretti posteriori. La cavalla si alzò e mi si avvicinò. Mi guardò attentamente il viso e le mani. Mi lanciò qualche occhiata piena di disprezzo e rivolgendosi al bigio pomellato si mise a nitrire. Nei loro discorsi ricomparve ancora la parola Yahoo, di cui non sapevo ancora il senso, benché fosse la prima della loro lingua che avevo imparato. Ma il funesto significato di questa parola mi fu presto palese, con grande mia mortificazione. Perché il cavallo, facendomi cenno con la testa e ripetendo più volte «Hun! Hun!», come aveva fatto per via, mi fece uscire dalla stanza. Fui condotto così in una specie di cortile, dove a poca distanza dalla casa era un altro fabbricato. Entrai e vidi tre di quelle brutte bestie che avevo incontrato nella campagna e di cui ho già fatto la descrizione. Erano legate per il collo e mangiavano radici, carne d'asino, di cane e di vacca morti per accidente o per malattia, come seppi qualche tempo dopo. La tenevano fra le unghie e la laceravano con i denti. Il cavallo Bigio ordinò allora a un piccolo sauro che gli faceva da servitore di slegare la più alta di quelle bestie e di metterla accanto a me. Quindi padrone e servitore ci confrontarono attentamente e ripeterono più volte la parola Yahoo. Fui colto da un ribrezzo e uno stupore inesprimibili nell'osservare come quella brutta bestia avesse tutti i caratteri fisici dell'uomo. Per quanto il suo volto fosse largo e schiacciato, il naso camuso, le labbra tumide, la bocca larga, pure questi difetti non erano maggiori di quelli che si trovano in tutti i selvaggi presso i quali le madri sono solite coricare i loro bimbi col volto contro terra e portarli poi sulle spalle schiacciando loro il naso contro di queste. Questo Yahoo aveva le zampe davanti identiche alle mie mani, salvo che erano più scure, ruvide, pelose e armate di grossi artigli. Anche le sue gambe, purtroppo, somigliavano alle mie, tolte le solite piccole differenze. Ma i due cavalli non potevano accorgersene a causa delle scarpe e delle calze che portavo. E tutto il resto del corpo era uguale al mio, tranne il pelo e il colore della pelle. I due cavalli sembravano straordinariamente perplessi nell'osservare la grande diversità che passava tra certe membra dello Yahoo e le mie. Non avendo alcuna idea dell'uso dei vestiti, non sapevano spiegarsela. Il sauro mi offrì una radice, tenendola fra lo zoccolo e il garretto. L'annusai, ma dovetti restituirgliela subito, col miglior garbo possibile. Allora andò a prendere sotto la tettoia degli Yahoo un pezzo di carne di ciuco, così puzzolente da farmi voltare in là con atto di disgusto. Lo Yahoo, invece, a cui il pezzo di carne fu gettato, lo mangiò avidamente. Il cavallo mi fece anche vedere un manipolo di fieno e uno staio pieno di avena, ma scuotendo la testa gli feci capire che né l'uno né l'altro erano adatti per me. A dire il vero, cominciavo a temere di dover morire di fame se non trovavo degli uomini. Né per tali potevo contare quei brutti Yahoo, i quali mi parevano gli esseri più odiosi del mondo, sotto tutti gli aspetti. Eppure a quell'epoca nessuno era più di me amante degli uomini in generale, gusto che mi passò durante la mia permanenza in questo paese. Accortomi della mia repulsione per lo Yahoo, padron Cavallo lo fece rimettere nella stalla. Quindi mi domandò che cosa volessi mangiare, portando alla bocca uno dei piedi anteriori con un gesto così espressivo che mi sorprese, tanto fu naturale e misurato. Ma io non potevo rispondergli con cenni, e quand'anche mi fosse riuscito, come avrebbe potuto soddisfarmi? Nel frattempo vidi passare una mucca. La indicai subito col dito, e con qualche gesto molto chiaro feci capire che avevo voglia di mungerla. Il cavallo capì e mi fece rientrare in casa, dove diede ordine a una giumenta che era una sua domestica di condurmi in una stanza dove stava un gran numero di tegami e di vasi di legno pieni di latte, messi per bene in fila. La giumenta mi porse un bidone pieno di latte e dopo averlo trangugiato con delizia mi sentii un altro uomo. Verso mezzogiorno ecco arrivare davanti alla casa una specie di carrozza tirata da quattro Yahoo. Dentro stava un vecchio cavallo dall'aria distinta, il quale, essendosi ferito a una delle zampe davanti, scese servendosi soltanto di quelle posteriori. Veniva a pranzo dal cavallo mio padrone, che gli fece accoglienza festosa. Mangiarono insieme nella sala più elegante, e il loro secondo piatto consisté in avena bollita nel latte, che il vecchio cavallo mangiò calda, gli altri fredda. In mezzo alla sala stava una grande rastrelliera, divisa in tanti scompartimenti quanti erano i commensali, così che ciascun cavallo o cavalla mangiava separatamente la sua porzione di fieno o di avena al latte con molta regolarità e pulizia. Stavano tutti seduti su pagliericci disposti intorno alla rastrelliera, in modo da formare una lettiera circolare, suddivisa anch'essa in tante parti. Il comportamento dei padroni di casa fu pieno di correttezza e di amorevolezza verso il loro ospite, e anche i puledri si comportavano educatamente per la loro età. Padron Cavallo mi volle accanto a sé e mi parve che fra lui e l'amico suo non facessero altro che parlare di me, ripetendo molto spesso la parola Yahoo. Essendomi a un certo punto messi i guanti, il cavallo Bigio diede segni di grande stupore, perché si accorse che le mie mani non erano più le stesse, e dopo avermele toccate due o tre volte con una delle sue zampe, mi fece capire che avrebbe desiderato di vedermele tornare come prima. Lo volli contentare, levandomi i guanti e mettendomeli in tasca, operazione che fece molta impressione sui commensali e mi conciliò la loro simpatia. Subito dopo, Padron Cavallo mi incitò a pronunciare le parole che mi avrebbe via via suggerito, e così durante il pranzo mi insegnò i termini corrispondenti al latte, avena, acqua, fuoco ed altri ancora, che io ripetevo subito dopo di lui, giovandomi della grande facilità che avevo sempre posseduta di imparare le lingue straniere. Finito il pranzo, Padron Cavallo mi chiamò in disparte, e lì, un po' con parole, un po' con cenni, mi fece capire che era assai dispiaciuto di non potermi offrire nulla da mangiare. Gli risposi pronunziando due o tre volte la parola hloon, che vuol dire avena, giacché, ripensando meglio, m'ero persuaso che questa sostanza, prima rifiutata, avrebbe potuto diventare commestibile se mescolata col latte, e che con essa avrei potuto sostentarmi finché non mi fossi imbattuto in qualche uomo. Subito il padrone ordinò ad una cameriera, una giumenta bianca, di portarmi un piatto di legno pieno di avena. Dopo averla arrostita alla meglio sul focolare, la sfregai per toglierne tutte le bucce. Quindi schiacciai i chicchi fra due pietre, e impastando la farina con un po' di acqua formai una specie di pane, che misi a cuocere. Infine lo mangiai ancora caldo, inzuppandolo nel latte. Questo cibo, che è del resto comune a molti popoli di Europa, mi sembrò dapprima insipido, ma finii col farci l'abitudine, tanto più che, essendomi trovato parecchie volte alle prese col bisogno, sapevo già quanto poco occorresse per soddisfare la necessità del corpo. Anzi, notai che durante il mio soggiorno in quell'isola non fui mai malato. È vero che qualche volta potevo acchiappare un coniglio o un uccello, servendomi di trappole fabbricate con capelli di Yahoo. Talora anche trovavo delle erbe commestibili e le mangiavo sia cotte che in insalata, e qualche volta potevo permettermi anche il lusso di fabbricarmi un po' di burro. Molto penosa dapprima mi riuscì la mancanza del sale, ma finii col rinunciarvi senza sacrificio, sicché conclusi che l'uso del sale è un portato della nostra ghiottoneria, inventato per eccitare la sete. Infatti l'uomo è il solo animale che mescoli ai propri cibi questo ingrediente. Per mio conto, stentai parecchio quando fui tornato in Inghilterra a riabituarmici. Questi particolari erano indispensabili per spiegare ai lettori come sia stato possibile a un uomo vivere 3 anni in quel paese, in mezzo ad abitanti di quella fatta. Ma non ritornerò più su quest'argomento, per non imitare quei viaggiatori che ne riempiono i loro libri, come se potesse interessare il lettore sapere in che modo si siano riempita la pancia. Giunta la sera, Padron Cavallo mi assegnò una stanza posta a 6 yards dalla sua casa e separata dalla capanna degli Yahoo. Mi distesi sopra alcuni fasci di paglia, mi coprii con i miei stessi vestiti e dormii pacificamente. In seguito mi dovevo trovare ancora meglio, come il lettore saprà, quando gli avrò raccontato il mio modo di vivere in quel paese. Capitolo 3. L'autore studia per apprendere la lingua. Lo Hoyumn, suo padrone, lo assiste nell'apprendimento. La lingua descritta. Diversi Hoyumn di rango, spinti dalla curiosità, vengono a vedere l'autore. Un breve resoconto del suo viaggio reso al padrone. Lo studio della lingua degli Hoyumns costituì d'allora in poi la mia principale occupazione. Il mio padrone, d'ora innanzi lo chiamerò così, la sua famiglia e tutti i domestici si erano messi con impegno a insegnarmela. Tanto pareva loro miracoloso che un bruto desse tanti sintomi di ragione. Additando loro ciascun oggetto me ne facevo dire il nome, che imparavo a mente per trascriverlo a comodo sul mio taccuino, e cercavo anche di ottenere la giusta pronuncia pregando qualcuno di casa di ripetere parecchie volte le stesse parole. Un giovane sauro, che aveva uno degli ultimi posti tra la servitù, mi aiutava volentieri in questo compito. Quei cavalli parlavano col naso e con la gola insieme, e la loro lingua faceva pensare all'olandese o al tedesco più che a ogni altro idioma europeo, ma era assai più armoniosa ed espressiva. Carlo V, imperatore, doveva aver fatto la stessa osservazione quando disse che dovendo parlare al suo cavallo gli avrebbe parlato in tedesco. Il mio padrone dedicava alla mia istruzione tutte le sue ore di svago. Tanto era impaziente di potersi intrattenere con me nella sua lingua per soddisfare la sua curiosità. Convinto com'era, e me lo confessò in seguito, che io fossi uno Yahoo, doveva tuttavia ammirare la mia pulizia, la mia educazione, la mia docilità e la mia voglia di imparare, qualità totalmente contrarie alla natura di quelle bestiacce. I miei vestiti gli erano motivo di grande perplessità, perché non sapeva se facessero parte o meno della mia persona. Infatti la sera aspettavo per spogliarmi che tutti fossero andati a letto, e la mattina mi alzavo e mi vestivo prima che gli altri si svegliassero. Padron Cavallo era anche ansioso di sapere da che paese venissi, dove e come avessi acquistato quel barlume di intelligenza che traspariva dal mio comportamento. Insomma, voleva ascoltare dalle mie labbra tutta la mia storia e sperava di arrivarvi presto, visti i miei rapidi progressi. Per aiutare la mia memoria, feci un elenco di tutte le parole imparate e le trascrissi ponendovi sotto la traduzione inglese. In seguito mi arrischiai anche a scrivere in presenza del padrone, ma mi procurai molte seccature, perché dovetti spiegargli che cosa facevo, non avendo gli Hoyumns alcuna idea di libri né di letteratura. Finalmente, dopo 10 settimane, riuscii a comprendere quasi tutte le domande del mio padrone, e altri 3 mesi dopo potevo rispondergli con discreta chiarezza. Mi disse che era curiosissimo di sapere qual era la mia patria e come avessi imparato a imitare gli animali ragionevoli, pur essendo un semplice Yahoo, perché queste bestie, alle quali somigliavo nel viso e nelle zampe davanti, le sole parti del corpo che Padron Cavallo potesse vedere, possedevano bensì molta furberia e malizia, ma erano fra i bruti quelli meno capaci di essere istruiti. Risposi che venivo da lontanissimo, avendo superato l'oceano insieme a molti altri esseri simili a me, sopra una grande macchina di legno, fabbricata con tronchi di albero, e che i miei compagni mi avevano abbandonato sulle coste di quell'isola. Feci questo racconto con grande fatica e sempre aiutandomi con i gesti. Il padrone rispose che dovevo prendere abbaglio, a meno che non gli avessi detto una cosa che non era. Gli Ho Yims non hanno una parola che esprima la bugia. Gli pareva impossibile che al di là del mare vi fossero altre terre e che ad ogni modo un gregge di spregevoli bruti potesse far galleggiare sull'acqua una gran macchina di legno conducendola a sua voglia. Soltanto uno Ho Yim avrebbe potuto fare qualcosa di simile. E certo non avrebbe affidato agli Yahoo il comando del bastimento. La parola Ho Yim nella loro lingua vuol dire cavallo, cioè, secondo l'etimologia, perfezione di natura. Risposi al padrone che non sapevo ancora spiegarmi bene, ma che a poco avrei potuto dirgli cose ancor più sorprendenti. Allora sì che si dedicò a istruirmi, dedicandomi 2 o 3 ore al giorno, e comandò alla cavalla sua moglie, al puledro, alla puledra e a tutta la servitù di cogliere ogni occasione per aiutarmi nello studio della loro lingua. Venivano spesso in casa cavalli e cavalle di rango, attirati dalla fama, giunta fino a loro, della presenza di un meraviglioso Yahoo che parlava come uno di loro e mostrava nei discorsi e negli atti qualche bagliore di intelligenza. Essi si intrattenevano volentieri con me, facendomi domande a cui rispondevo come potevo, ma questo esercizio contribuiva a perfezionarmi nell'uso di quella lingua, tanto che dopo altri 5 mesi non solo capivo quanto mi dicevano, ma potevo anche esprimermi con facilità sopra ogni sorta di argomenti. Questi visitatori potevano appena persuadersi che fossi un vero Yahoo, perché la mia pelle, dicevano, differiva molto da quella di quegli animali, tranne sul viso e sulle zampe davanti. Ma un caso mi costrinse a confessare al padrone il mio segreto. Ogni sera, come ho già detto, quando tutti si erano coricati, ero solito spogliarmi, servendomi quindi dei miei vestiti a modo di coperte. Una volta il padrone mandò nella mia stanza la mattina prestissimo il sauro suo domestico. Quando entrò dormivo profondamente. Le mie vesti erano cadute e la camicia mi si era alzata. Al rumore fatto dal cavallo mi svegliai e mi accorsi che il sauro mi faceva la sua ambasciata con aria inquieta e turbata. Tornato dal padrone, dovette raccontargli confusamente quanto aveva visto. E non mi fu difficile capirlo, perché quando andai a dare il buongiorno a padron Cavallo, questi, a bruciapelo, mi domandò spiegazioni sul racconto fattogli dal suo cameriere, il quale gli aveva detto che durante il sonno ero diverso da quello che apparivo da sveglio, e che aveva visto alcuni punti della mia pelle bianchi, altri più scuri e alcuni poi scurissimi. Allora dovetti confessare controvoglia il segreto che avevo sempre tenuto nascosto per non essere confuso con la vile e odiosa razza degli Yahoo. D'altra parte i vestiti e le scarpe cominciavano a consumarsi e capivo che non avrei potuto mantenere a lungo il segreto, dovendo presto fabbricarmi dei nuovi indumenti con la pelle di uno Yahoo o di qualche altra bestia. Dissi dunque al mio padrone che nel mio paese avevamo l'uso di coprirci il corpo con il pelo di certe bestie intessuto con arte, e ciò tanto per pudore quanto per ripararci dal freddo. Aggiunsi che ero pronto a dargliene la prova qualora lo desiderasse, e che gli avrei tenuto nascosto soltanto ciò che la natura ci vieta di mostrare. Queste parole lo lasciarono sbalordito. Non poteva capire come la natura ci comandasse di nascondere quello che essa stessa ci aveva dato. Noi, disse, non ci vergogniamo di mostrare nessuna parte del corpo. Tuttavia voi farete quello che vi parrà. Allora mi sbottonai il vestito e me lo tolsi. Mi tolsi anche la sottoveste, le scarpe, le calze e i pantaloni. Infine mi lasciai cadere sui fianchi la camicia, arrotolandola per pudicizia intorno alla metà del corpo. Padron Cavallo mi guardava fare tutto ciò con curiosità e stupore. Alzò uno dopo l'altro tutti i miei capi di vestiario, prendendoli fra lo zoccolo e il garretto, e li esaminò accuratamente. Poi mi girò intorno, guardando e toccando pian piano le mie membra, e finì col dirmi che oramai la mia qualità di Yahoo non era più dubbia, e che le sole differenze tra me e gli altri di quella razza erano la mancanza quasi totale di pelo, la piccolezza e la forma un po' diversa delle unghie, e l'affettazione di camminare soltanto con le zampe di dietro. Non volle vedere altro, e poiché tremavo dal freddo mi dette il permesso di rivestirmi. Ribattei a suo onore che, dandomi sul serio il nome d'una bestia antipatica e spregevola, mi mortificava molto, e lo pregai di risparmiarmi tale umiliazione, provvedendo a che anche i suoi familiari, i suoi servi e gli amici suoi facessero lo stesso. Intanto lo supplicavo di non partecipare ad alcuno le scoperte che aveva fatto sulla faccenda dei miei vestiti, almeno finché non avessi avuto necessità di cambiarli. Quanto a ciò che aveva veduto il servitore Sauro, suo onore poteva facilmente imporgli il segreto. Il padrone fu così buono da consentire a tutte le mie richieste, e così il mistero dei miei abiti non si venne a sapere fino al giorno in cui dovetti sostituirli, perché erano consunti del tutto. E come provvidi lo dirò a suo tempo. Intanto il padrone mi invitò a perfezionarmi ancora nella lingua del paese, perché la capacità di parlare e di ragionare lo stupiva molto di più in me del colore bianco della mancanza di pelo. Inoltre era ansiosissimo di sapere quei prodigi che avevo promesso di spiegargli. Perciò d'allora in poi si occupò di me anche più di prima, portandomi con sé nelle conversazioni e dappertutto facendomi trattare con riguardo e gentilezza, allo scopo, diceva a quattro occhi con i presenti, di farmi stare di buon umore e di rendermi più socievole. Ogni giorno poi, quando eravamo soli, oltre ad insegnarmi la lingua, mi faceva mille domande sul mio conto, e le mie risposte, ancora un po' confuse, gli davano però qualche idea, imperfetta e generica, di quanto dovevo in seguito spiegargli minutamente. Sarebbe noioso se raccontassi i diversi passi attraverso i quali mi avvicinai ad un conversare più regolare. Dirò solo come cominciai pressappoco la prima volta che fui capace di esprimermi con esattezza sull'argomento che gli stava tanto a cuore. «Vengo, dissi, da un paese lontanissimo, come già accennai a vostro onore, e mi trovavo sopra un vascello, ossia una macchina formata di tavole con una cinquantina di compagni insieme ai quali avevo attraversato il mare». E qui gli descrissi alla meglio com'era fatta una nave, e aperto un fazzoletto vi soffiai dentro per mostrargli come il vento poteva spingere le vele. Gli dissi poi che in seguito a discordie scoppiate fra di noi ero stato abbandonato sulle coste dell'isola e che camminavo a casaccio per addentrarmi nel paese, allorquando ero stato assalito dagli Yahoo, da cui lui stesso mi aveva liberato. Mi domandò allora chi aveva costruito la nave e come mai gli Ho-Yums del mio paese l'avevano affidato agli Yahoo per guidarlo. Io risposi che non potevo spiegarmi su quel punto, anzi neppure continuare il mio discorso, se prima non mi giurava sulla sua parola di onore di non offendersi per qualunque cosa fossi per dirgli. Altrimenti non avrei mai consentito a esporgli le cose meravigliose che avevo promesso di fargli conoscere. Lui mi assicurò che non si sarebbe assolutamente offeso di nulla. Allora gli raccontai come il bastimento fosse stato fabbricato da individui uguali a me e come nel mio paese, anzi in tutte le parti del mondo da me prima visitate, costoro fossero i soli esseri ragionevoli e dominassero sugli altri animali. Gli confessai che arrivato in quell'isola ero rimasto tanto stupito di vedere degli Ho-Yums comportarsi come degli esseri ragionevoli, quanto lui e i suoi amici lo erano stati nello scorgere un principio intelligente in una creatura simile a quelli che loro chiamano Yahoo, a cui veramente confessavo di assomigliare, pur non comprendendo come quegli animali potessero essere degenerati fino a un tal grado di viltà. Aggiunsi che se il cielo mi avesse riportato in patria e avessi pubblicato il racconto dei miei viaggi, come infatti era mia intenzione, tutti si sarebbero rifiutati di credere a quanto avrei dovuto raccontare degli Hoyumz, perché l'avrebbero giudicata una frottola stramba e insolente. Tanto poco erano disposti a credere i miei compatrioti che un cavallo, salvo il rispetto dovuto al mio padrone, alla sua onorevole famiglia e a tutti i suoi amici, potesse essere in qualche parte della terra l'animale più ragionevole e dominatore, e che là gli uomini, cioè gli Yahoo, fossero soltanto dei bruti.